Bar Storia, storie di storia nel tempo di una birra, un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati a Bastoria, io sono Riccardo, qui con me oggi non c'è solo Costantino, che comunque saluto, ciao Costa.
Bentornati a tutti, ciao Ric, ci mancava che non mi salutavi, guarda.
Vabbè dai, insomma, un pochino perché volevo dare la precedenza, insomma, un nostro grande amico che ci è tornato a trovare, Marco Cappelli, Storia d'Italia. Ciao Marco, ben trovato.
Ciao a tutti, o dovrei dire salute e salve.
No. Certo. Cioè, il saluto d'ordinanza.
È il saluto d'ordinanza, esatto. Sono veramente onorato di essere di nuovo su Bar Storia e volevo dire, l'avevo anticipato, ma ho scoperto che tantissimi dei miei ascoltatori sono anche appassionati del bar della storia e quindi assolutamente c'è proprio una simbiosi tra di noi, penso, e tra i nostri ascoltatori.
È bellissimo, ci fa molto molto piacere, anche perché insomma sai la stima che abbiamo del tuo lavoro, quindi se anche i tuoi fan, diciamo, ci apprezzano, non ci può far che piacere. Ma siamo qui oggi riuniti, come direbbero quelli bravi, per parlare sempre, insomma, come al solito, di storia, della nostra grande passione, ma all'interno della nostra serie mensile che ha riguardato la storia della Scozia. Abbiamo affrontato diversi punti e insomma con Marco non potevamo non tornare un po' su Roma, no? Marco, alla fine finiamo sempre lì.
Mannaggia, prima o poi riusciremo anche ad andare oltre, o almeno io riuscirò ad andare oltre.
Sai com'è, no? Febbre 90, non supereremo mai questa fase.
Ma guarda Riccardo, penso che io e te non la supereremo mai davvero, poi magari insieme a Marco forse riusciremo a uscirne prima o poi.
Esatto. Ma non ne usciremo oggi, perché oggi parliamo, ve l'avevamo forse già preannunciato, del Vallo di Adriano. Faremo una puntata speciale per capire un pochino meglio, sotto diversi punti di vista, questa grande e iconica, potremmo dire, struttura, ovviamente, no, che penso conosciate tutti, in Scozia, insomma, nel nord della Scozia, che ha segnato per lungo tempo un confine romano, insomma, molto importante, e che solletica anche un po' l'immaginario collettivo e comune sotto tanti punti di vista. Ma andiamo un pochino con ordine, come al solito diamo un po' di contesto, cioè capiamo un po' dove siamo ovviamente all'epoca di Adriano, ma com'è organizzata la Britannia in quegli anni, e un po' per capire quali popoli convivevano con i romani, quali erano le minacce, no, che i romani stessi si trovavano a fronteggiare. Costantino, facciamo una panoramica, perché altrimenti ci perdiamo.
Assolutamente sì, caro Riccardo, come sempre io sono l'uomo delle panoramiche perché mi piacciono molto. Allora, c'è da dire che al tempo di Adriano, quindi siamo nella prima metà del secondo secolo d.C., la Britannia, che noi conosciamo oggi come Inghilterra e come Galles, è tutto sommato sistemata, nel senso è abbastanza pacificata, ci sono state diverse campagne, ne abbiamo già parlato, no, magari nelle puntate precedenti del bar. E grazie insomma all'imperatore Claudio, poi a Giulio Agricola e tutto quanto, e quindi tutte quelle popolazioni lì, tra cui mi sento di dire i Siluri sono quelli che preferisco, la popolazione dei Siluri, si chiamano Siluri, non potevano nominarli, però comunque ci sono state, no, diverse in realtà campagne, perché i britanni si sono dimostrati comunque piuttosto forti, no, e non volevano il conquistatore straniero, però a un certo punto si è sistemato tutto, soprattutto ecco con le campagne di Giulio Agricola, che è diventato, no, governatore della Britannia sotto Vespasiano in realtà, e poi ha continuato sotto il periodo di Domiziano, ha pacificato un po' tutta la Britannia fino ad arrivare in realtà in Scozia, nella famosa Caledonia, ha costruito una serie di strade e di forti lì, e ha lasciato, dopo la battaglia del Monte Graupio di cui vi ho parlato, la dominazione romana a quel punto. Quindi siamo in realtà alla fine del primo secolo d.C., perché poi viene richiamato perché è troppo famoso e Domiziano non la prende benissimo, ecco. Era vagamente sospettoso. Che succede? Che quelli successivi in realtà non sono così forti, diciamo, come Giulio Agricola, tant'è che nel 105 abbiamo dei problemi. Perché? Perché le popolazioni di quella che i romani chiamavano Caledonia, ma che in realtà forse chiamavano già Alba, perché forse il nome della Scozia, Alba, deriva dalla parola latina, no? Che significa bianco, e quindi vedendo tutte queste cime innevate delle Highlands, forse l'hanno chiamata anche così, arriva un'invasione di alcune popolazioni che proprio non ci stavano a questa dominazione romana, che sono, Riccardo, li hai citati tu, ne hai parlato tu a suo tempo, sono i Pitti. Sono questi i primi periodi in cui le popolazioni dei Pitti cominciano a farsi vedere. Quindi dalla Caledonia scendono e i Romani sono costretti, dopo soltanto 20 anni praticamente, a scendere, a portare la loro linea di frontiera più giù, più a sud rispetto a quella che Giulio Agricola aveva portato fino all'Ibernia, fino alla Scozia, in quella che in una serie di forti uniti, insomma, da una strada, come erano abituati a fare i Romani, che si chiamava che in inglese è rimasto Gask Ridge. Sono costretti a scendere fino a una serie di forti che esistevano già prima, che erano serviti addirittura, si pensa almeno, a Giulio Agricola per calmare quella parte della Britannia e poi andare verso nord, in una serie, insomma, di forti uniti da una strada che in inglese è rimasto e si chiama Stain Gate. Una serie di forti con una strada che era propriamente il tipo di strada romana, quindi 6 metri e mezzo di larghezza, canali di scolo coperti ai fianchi. Ai tempi di Giulio Agricola, un forte ogni giorno di cammino, che per i romani erano 21 chilometri, 16 miglia romane, che poi però nel tempo erano stati aumentati perché era necessario, fino a renderli uno ogni mezza giornata circa. A quel punto sono costretti a tornare qui indietro e qui pone il limes entro cui contenere l'invasione dei Pitti, che effettivamente viene contenuta, e ristabilire la tranquillità per i romani. Che succede? Che passano gli anni, l'imperatore cambia e arriva il buon Adriano, che effettivamente fa proprio visita in questi territori e vede che non si sta tranquilli, perché i forti comunque sono spesso sotto attacco, cioè ci sono problemi per le legioni, ed è necessario qualcosa, no? Un intervento un po' più, così può dire, più solido, ecco, ci viene da dire.
Un po' più deciso.
Eh sì, un po' più deciso. E quindi, insomma, pone la possibilità di elevare un muro, sostanzialmente, che unisca i vari forti e che renda più facile la comunicazione tra i forti romani senza la problematica di attacchi da un momento all'altro. Ora, quello che ci viene a dire è, e ti chiedo a te, caro Marco, che insomma sei qui proprio, no, per rispondere alle nostre domande, questo muro era veramente necessario oppure era più per spaventare? Ecco,
è una bellissima domanda questa, e preciso che ovviamente non c'è un accordo tra gli storici su questo punto, quindi c'è ancora, litigano in continuazione su questo punto. Ci sono una serie di tesi. Allora, innanzitutto dobbiamo capire una cosa di fondo su Adriano. Adriano è l'imperatore che rinuncia a buona parte delle conquiste, io direi avventate, di Traiano in Oriente. Perché
denunzio quell'arti per questa cosa, eh?
Per me sono avventate, però capisco che è sempre una cosa che è molto, molto controversa. Però il punto è che preferisce una frontiera stabile, controllabile, e anche avere dei rapporti commerciali con dei vicini, in quel caso erano i Parti, e dei rapporti basati su una situazione dove non ci dovrebbe essere del revanchismo, perché se tu gli conquisti metà del regno, poi prima o poi loro cercheranno di sfruttare un momento di tua debolezza per riconquistare la terra perduta. Quindi dicono è meglio ridargliela la terra, ma stabilire un accordo di pace che effettivamente durerà abbastanza a lungo poi. Questo concetto non si ferma solo alla frontiera orientale. Lui probabilmente avrebbe pure abbandonato la Dacia se avesse potuto, ma non era, diciamo, non era possibile da un punto di vista ideologico, perché effettivamente anche la Dacia era una conquista assurda, essendo un bubbone fuori del confine naturale del Danubio. Adriano, quello che decide di fare è di concepire l'impero romano in modo diverso. L'impero romano non aveva mai avuto dei veri confini. Noi ci immaginiamo oggi i confini fissi come che è un concetto da stato moderno. L'impero romano non si stabiliva dei confini, poteva intervenire in qualunque momento, in qualunque direzione, soprattutto nei confronti del barbaricum, cioè delle terre, tra virgolette, meno civilizzate. Quindi non riconosceva un confine, poteva, certo c'era un'area di controllo, ma spesso, voi lo sapete benissimo, c'erano forti romani al di là del teoretico limes, e spesso intervenivano i romani al di là. E questa cosa valeva in un certo senso anche al contrario, non riconoscendo Roma un vero confine, neanche i barbari lo riconoscevano del tutto e c'era una sorta di fascia più o meno profonda in tutti i due sensi in cui entrambi potevano agire. Questo Adriano lo vuole interrompere, vuole creare una barriera, e non solo in Britannia, vuole creare proprio una barriera dietro la quale la società civile romana possa arrivare proprio tutte le sue caratteristiche, possa arrivare fino al confine. Per farlo deve garantire la sicurezza. E questo è un punto importante, quindi garantire una sicurezza da rischi a bassa intensità. Se vogliamo paragonare il Vallo di Adriano a qualcosa, possiamo paragonare un po' alle mura aureliane di Roma. Le mura aureliane di Roma non sono state costruite per difendersi da un invasore veramente capace di prendere delle mura, perché sono assolutamente troppo grandi, troppo lunghe per mettere una difesa contro, che ne so, un esercito persiano, però sono utili per rischi a bassa intensità. Qui parliamo di un'epoca completamente diversa, dove i rischi sono arrivati fin dentro l'Italia, ma il concetto è lo stesso. Il Vallo di Adriano non può resistere a una vera invasione, può resistere però a questi rischi di bassa intensità, cioè piccoli raid, piccole attacchi, e renderli sostanzialmente impossibili o molto difficili. Questo era l'obiettivo. Tra l'altro Lutwak, credo, ha fatto una serie di ragionamenti sul sistema difensivo, come era strutturato, dove non erano tutti i soldati sul Vallo di Adriano. Sul Vallo di Adriano c'erano alcune unità e comunque si manteneva una difesa più arretrata per intervenire in caso di problemi, insomma. Però al di là di questo valore militare di cui abbiamo parlato, c'era anche quello a cui alludevi tu, che è quello simbolico, cioè il muro serve anche ad imprimere, questo è un altro concetto, a imprimere negli altri il timore di Roma, rendere così evidente la forza di Roma da veramente, tra virgolette, spaventare, ma anche non solo spaventare, creare quel senso di magnificenza, in inglese direbbe di oh, no? E questo, immaginatevi, è come oggi andare in un piccolo villaggio sperduto in America del Sud e costruire un grattacielo. Cioè, è questo l'effetto che poteva dare, secondo me, ai locali, cioè avere qualcosa assolutamente fuori scala rispetto a qualunque cosa fossero abituati, tant'è vero che sembra che fosse stato dipinto di bianco per splendere al sole, brillare a distanza di miglia e miglia, visibile, insomma. Quindi questo è un valore sicuramente simbolico. L'ultima cosa di cui vorrei parlare è però un'altra cosa che è ancora più pratica e che è un altro concetto importante dell'IMES, ed è come sistema anche di tassazione. Roma è molto interessata al commercio con i popoli del Barbaricum, c'è un intenso commercio in tutte le direzioni ed è importante tassarlo. Per tassarlo in modo efficace bisogna incanalarlo in punti d'ingresso ben definiti, in modo da poterlo controllare, perché una frontiera completamente aperta ovviamente per i contrabbandieri è facilissimo passare. Quindi il limes sicuramente non era l'unico motivo, ma il limes serviva anche a quello, perché altrimenti uno potrebbe, se fossero solo ragioni militari, si potrebbe fare un muro intero con 2-3 porte. Invece ce n'erano molte di più proprio per permettere questo passaggio. E questo vale per il Vallo di Adriano, ma vale anche per il limes germanicus o per tanti altri frontiere dell'impero romano.
Certo, chiaro.
Vi ha fatto arrabbiare sulla storia di Traiano?
Purtroppo è il mio imperatore preferito. Tu devi capire che purtroppo io, quando quelli a cui piace mettere le mani addosso agli altri, sono i miei preferiti. Purtroppo è così.
E quindi in maniera sconsiderata.
Sì, non fa niente, non è importante.
Beh, io lo capisco, però devo dire che fra Traiano e Adriano io preferisco Adriano e credo sia più avveduto.
Perché tu mi sei un organizzatore, io invece no, sono uno di spinta, capito? C'è poco da fare.
Va bene, io diciamo vi lascio questa diatriba dall'alto di Marco Aurelio. Quindi andiamo avanti. Sono molto d'accordo anche sull'effetto, no, che doveva produrre una costruzione del genere, e penso non sia sorprendente anche il fatto che poi molti anche autori e scrittori, no, contemporanei si sono ispirati proprio a questo effetto meraviglia di cui parlavi tu, uno fra tutti, insomma, famosissimo, George Martin per Le Crone del Ghiaccio e del Fuoco, no, con La Barriera, che in un'intervista ha proprio detto, insomma...
Che è palesemente il Vallo d'Adriano, certo.
Esatto.
È palesemente il Vallo di Adriano. Ma esatto, se voi prendete la mappa di Westeros, se ci fate caso, è una Britannia rovesciata.
Sì. esattamente. Sì, ma diciamo che rende proprio l'idea bene del confine tra noi e loro, no? Però vediamo un attimo, insomma, come era organizzata la struttura del vallo, perché è comunque una macchina complessa costruire una muraglia con tutte queste zone di cui abbiamo parlato. Anche perché, insomma, non ci pensiamo, magari ragionandoci così a mente, diciamo, senza starci a ragionare troppo, pensiamo è solamente un muro, in realtà è molto di più, anche perché, sì, insomma, sia per caratteristiche difensive, ma soprattutto per l'entità della manutenzione, no, che poi comporta una struttura del genere, non è così semplice tirare su un muro che abbia questa lunghezza e che comunque riesca a mantenere la sua funzione e a respingere quei famosi attacchi a bassa intensità di cui parlavi tu. Innanzitutto c'era un elemento che magari noi nell'immaginario comune associamo spesso al Medioevo, no? Ma che in realtà era fondamentale per fini difensivi, cioè un fosso, banalmente. Cioè, facciamo finta che voi due, no? Costantino e Marco, siete due caledoni. Uh-huh. Per i romani erano tutti caledoni, quindi io semplifico e vi chiamo anch'io così. E che vogliate, insomma, prendere e assaltare il muro, no? Si spera, insomma, in compagnia di qualcuno, di anche qualche altro collega barbaro, perché altrimenti, insomma, avete ancora più complicato.
10 in 2 è un po' troppo poco.
Beh, insomma, non lo so, però non voglio, diciamo, sottovalutarvi così tanto, però diciamo che
ma forse
potrebbe
sì
essere difficile. Però, insomma, la prima cosa che vi sareste trovati davanti ovviamente sarebbe stato questo fosso che costeggiava tutto il muro, sì, nel suo lato più a nord, ovviamente, eccezione fatta, insomma, per quei luoghi in cui c'erano già degli elementi naturali che ne rendevano un po' inutile la funzione. E non era un fossatino, non era una cosa da niente, perché comunque era profondo, quasi 3 metri, largo 9, peraltro la terra che era stata estratta per scavarlo veniva accumulata in una specie di montagnola, che era un ulteriore ostacolo, no? Quindi di fatto rendeva ancora più profondo e pericoloso il tutto. Per esempio nell'area del Limestone Corner, al 30° forte del vallo, poi insomma vi parlerò un pochino di come sono organizzati questi forti, però ci sono evidenze archeologiche che ci mostrano questo tipo di struttura e che ci danno peraltro un particolare curioso, cioè che alcune rocce sono state trovate con i segni degli strumenti utilizzati per gli scavi e che si vedono, insomma, essere anche incompleti, perché in quella parte c'erano dei blocchi di granito particolarmente duri, quindi probabilmente a un certo punto si è detto ma non ne vale più la pena e non insistiamo troppo, ma comunque è sufficiente per mostrarci un po' la struttura di questo fosso che era rivolto verso nord. diciamo che riuscite a superare il fosso, non arrivate subito al muro in realtà, perché comunque in molte parti del vallo tra il fosso e le mura c'è di fatto un altro terrapieno con quelle che a tutti gli effetti erano in sostanza delle trappole, oggi le chiameremo così, buche, pali di legno appuntiti, cose di questo tipo, il più possibile numerose anche per una questione pratica, cioè avvisare della presenza di aggressori anche durante la notte, perché comunque, proprio anche in virtù di quello che diceva Marco prima, era fondamentale magari più bloccare le piccole incursioni, no? E quindi rendersi conto prima di tutto quello che stava succedendo. Arrivati poi al muro, che comunque non possiamo riassumere in un solo stile, diciamo, perché comunque è una costruzione così grande, ha anche una sua varietà proprio per ragioni, diciamo, costruttive. Comunque le fondamenta erano di pietra lastricata unite dall'argilla, mentre le pietre che componevano il muro, diciamo, erano tenute insieme per lo più dalla malta. Arrivati insomma lì, a un certo punto bisogna superarlo questo muro, però già sull'altezza arriva un po' un problema. Dobbiamo un po' capire quanto era alto questo muro. Beda il Venerabile, che è una delle fonti, diciamo, che più o meno possiamo consultare per questo periodo, che è un monaco inglese, insomma, al bar ne abbiamo già parlato, se vi ricordate.
Grandissimo.
Beda il Venerabile, dopo tutto è venerabile, quindi...
Già solo per il nome, insomma, niente male, che è più tardo, ovviamente, siamo nell'VIII secolo. Però, insomma, ripercorre un po' la storia della Britannia e in una delle sue opere parla anche del vallo, e ci dice appunto che era largo quasi 3 metri e alto quasi 4. Non ci dobbiamo rifare solo a Beda in realtà, perché anche l'archeologia poi ovviamente ci viene in aiuto, no? E anche in uno di questi castelli, nel castello 48, per esempio, sono stati ritrovati dei gradini che, facendo due conti dal punto di arrivo, gli archeologi ci hanno detto che ci restituirebbero un'altezza del vallo più o meno intorno ai 4 metri e mezzo, diciamo. A dire la verità, comunque, è improbabile che avesse un'altezza uniforme, quindi non è che ci dobbiamo aspettare un muro della stessa altezza, diciamo, per tutti quante le miglia, anche perché, insomma, viene incontro anche la geografia, no? Che comunque causa alcune variazioni anche significative, diciamo. Una cosa che non è molto chiara è se ci fossero dei camminamenti sulle mura, no? Come magari possiamo pensare noi più in maniera, diciamo, fantasiosa, anche perché le evidenze archeologiche, insomma, almeno quelle che ho riscontrato, non sembrano essere sufficienti, diciamo, a stabilirlo. Ma c'erano delle cose curiose, che sono delle piccole torrette, diciamo, alte di una decina di metri circa, abitabili, con all'interno appunto dei soldati, che non erano tantissimi ovviamente, perché non era un presidio, come anche accennato tu Marco, che doveva essere popolato da tantissime persone, ma nelle quali comunque dei soldati passavano anche una discreta quantità di tempo, lunga, comunque qualche giorno. Lo sappiamo perché sempre da ritrovamenti abbiamo ritrovato dadi e plance, perché alla fine quello è un po' comune, no? In tutti i periodi i soldati in qualche modo il tempo lo devono ingannare, quindi alla fine, diciamo, si fa così. Questi forti di cui parliamo, diciamo, quanti erano? Allora, ce n'erano di più piccoli, che proteggevano un po' gli ingressi, e ce n'erano uno ogni miglio romano, ma c'erano anche dei forti ausiliari più grandi, in realtà, come quello di Vercovicium, che è conosciuto, diciamo, con il nome di Forte Romano di Haustitz, oggi, se andate a visitarlo, e che avevano una vita più intensa, in realtà, ed erano di fatto delle piccole città. In sostanza, sì. Se ne stimano circa 14 di questo tipo lungo il vallo, che contenevano consistenti distaccamenti di legionari, comunque, che si trovavano lì per un periodo di tempo più lungo. Abbiamo delle testimonianze di questo, anche in realtà per delle tavolette che sono precedenti, in realtà, delle tavolette di Vindolanda, le famose tavolette di Vindolanda, che sono precedenti, ma che comunque ci restituiscono un po' l'idea della vita che si doveva fare in quei luoghi, che comunque non era sempre fantastica. E quindi, sai, creare delle comunità magari di questo tipo, con dei piccoli comfort, poteva rivelarsi, no? Comunque fondamentale per far passare il tempo e per riuscire a far stare in maniera dignitosa i soldati.
Ma abbiamo anche il famoso invito a cena del Vallo di Adriano, tra le due matrone, è una delle tavolette più famose, penso. È meraviglioso, andatevelo a leggere, è meraviglioso. Sembra una lettera scritta l'altro ieri per invitare a cena qualcuno, veramente meraviglioso.
Sì, no, è fantastico. Ma appunto ci danno poi l'idea sia della complessità, no, di una società che comunque anche ai confini del mondo, perché poi di fatto, insomma, i romani, questi erano i confini del mondo, non rinunciano a tante regole, tanta, diciamo, complessità che magari è propria, insomma, più di Roma, ma che ci fanno anche capire quanto doveva essere in realtà difficile. Una di queste tavolette, che è del 92, è interessante, a me ha fatto molto ridere quando l'ho letta, quindi la volevo citare, è indirizzata a Julius Verecundus, che era il comandante di Vindolanda, che è appunto una di queste, diciamo, cittadine poco più a sud del Vallo, poi dove sorgerà, da parte di due soldati, un tale Andagius e Velbuteius, probabilmente, anche se la parte finale del nome non si sa, comunque, diciamo, due soldati germanici, probabilmente, che insomma ve la vado a leggere un po' tradotta alla buona, ma secondo me è interessante. Noi, Andangius e Velbuteius, ti chiediamo, domine Verecundus, quindi insomma c'è questo appellativo, siccome sei un uomo di rinomata giustizia, di considerare la nostra richiesta e di fare un favore al nostro amico Cruspus il misuratore, cioè uno di quelli, no, che si occupava di misurare le mappe, strade, eccetera, eccetera, grazie alla tua gentilezza e al tuo genio, potesse avere un servizio militare meno pesante. A me ha ricordato tantissimo il tono, sai, un po' di Fantozzi che si rivolge al mega direttore galattico, no? Per favore, cortesemente.
Abbastanza.
Però ecco, è precedente alla costruzione del Vallo, però ci dà l'idea sia dello sforzo necessario per mantenere una condizione di vita decente in questi luoghi, sia di quanti uomini comunque fossero necessari per farlo. Con la costruzione del muro c'è anche un cambiamento dell'economia di quelle regioni, poi ovviamente l'economia fa sempre un po' la padrona anche in questo tipo di situazioni, anche perché proprio a causa di questa maggiore concentrazione di uomini insieme ai soldati inizia ad arrivare tante nuove cose, nuovi mercanti, nuove merci. Come sempre, quando si muovono i soldati di Roma si muovono anche tanti soldi e tante opportunità. Ci sono all'interno dei forti come Vercovicium non solo delle caserme per i soldati, ma anche strutture per ospitare gli ufficiali, uno spazio per l'addestramento, ovviamente le immancabili terme romane, no? Il gadget preferito dei romani.
Se c'è una terma è barbaria, cioè, anche se è re, cioè, come si fa?
Esatto, come quelle ritrovate fuori dal forte di Chester, saltari, templi, insomma tutto ciò che rendeva vivibili i forti del genere per un periodo di tempo più lungo sicuramente. Ma adesso insomma abbiamo un po' visto come era organizzato grosso modo il Vallo, ovviamente non è una spiegazione completa perché ci sono libri e libri e trattati molto più approfonditi di quello che potrei fare io, però ecco, di cosa è stato protagonista poi una struttura di questo tipo? Cioè cosa c'era al di qua e al di là? Cioè cosa ha visto effettivamente una struttura del genere?
Allora, va detto che di cose ne sono successe, adesso io e Marco ci palleggeremo un po' la faccenda e racconteremo un po' di cose. Allora, quello che dicevamo è che era una struttura che doveva, no, impressionare, magari, ecco, chi arrivava a fare sortite doveva proteggere, ma a quanto pare non ha propriamente fermato questi Pitti, questi Celti, i Caledoni, come li chiamavano i Romani. Perché soltanto una ventina d'anni dopo, cambiato l'imperatore, cioè Antonino Pio, si decide per la costruzione di un altro vallo, che è meno famoso perché è durato proprio di meno, bontà sua, però più a nord, a 160 km più a nord del vallo di Adriano, proprio per ammortizzare la pressione che il vallo d'Adriano comunque continuava a subire, perché evidentemente questi Pitti, insomma, arrivavano ben arrabbiati. Quindi viene costruito per una lunghezza di 39 miglia romane, quindi circa 63 chilometri, ovviamente da una parte all'altra del mare, esattamente come il Vallo Adriano, però più piccolo, con la stessa idea comunque. Diciamo che erano previsti inizialmente un numero di forti più uno ogni 6 miglia, ma alla fine fu rivisto e ne fu costruito uno ogni 2, per un totale di 19 forti maggiori. E, come sempre, c'era un fossato sul lato nord e invece una strada piena di questi forti sul lato sud e un terrapieno abbastanza alto. E, ovviamente ci sono dei ritrovamenti archeologici di bocche di lupo, che è la trappola che dici tu, Riccardo, ovvero un fosso coperto con un palo aguzzo che spuntava da terra per, insomma, dare il benvenuto, no, ad eventuali visitatori. E praticamente questo è l'ultimo limes, diciamo, che i romani cercano di porre, dopo è tutta Caledonia. Il Vallo di Antonino è dà il limite oltre cui c'è la Caledonia vera e propria, quella che intendevano i romani. Va detto che anche qui, in questa occasione, poi i romani ci riprovano successivamente a portare altri forti, altri uomini, oltre anche questo vallo, però non sarà mai una cosa duratura, saranno sempre esperimenti temporanei, perché comunque i Celti e i Pitti non volevano proprio saperne di avere i Romani dentro casa, tant'è che in realtà soltanto 20 anni dopo, nel 164, le legioni romane abbandonano il Vallo di Antonino e si ritirano a sud del Vallo di Adriano, quindi riportano il limes dove era stato inizialmente creato, no, dal buon Adriano. Succede che però i Pitti non sono contenti neanche di questa vittoria, perché continuano, e in effetti nel 196 e nel 197 ci sono una serie di attacchi alle postazioni dei Romani, tant'è che a un certo punto è cambiato di nuovo, insomma, sono cambiati vari imperatori in realtà nel frattempo, ma c'è qualcuno che si prende la briga, no, di andarsene a fare una bella passeggiata. Dobbiamo aspettare ancora 10 anni, perché sarà il 208, ma c'è un nuovo imperatore, Settimio Severo, che decide che forse è arrivato il caso di andare a insegnare un po' di educazione a questi ragazzi, vero Marco?
Sì, e allora specifico qualcosa rispetto a quello che hai detto. Il Vallo di Antonino Pio è quello che si trovava nel punto più stretto della Scozia, sì. Ed è dove oggi ci sono Glasgow ed Edimburgo, quindi è il centro delle Lowlands, dove vivono la maggior parte degli scozzesi, quindi proprio era arrivato proprio nel cuore della,
sì,
Scozia.
Sì, è uno spartiacque della società, sì.
Esatto, a nord di quella linea ci sono i veri Highlander, gli scozzesi invece delle Lowlands. Highlander, ovviamente noi pensiamo a un certo film.
Sì, però, a qualcos'altro, ma va bene così, nei nostri cuori va bene.
Esatto, se ce ne sarà solo uno alla fine. E le Lowlands è dove c'è appunto il Vallo di Antonino Pio. Allora, perché tu hai detto 196-197? Non è casuale, perché nel 196, allora, siamo ancora nella guerra civile seguita all'anno dei cinque imperatori, dopo la morte di Commodo. Uno dei cinque imperatori è Settimio Severo, un altro è Clodio Albino, che era proprio in Britannia. Quindi lui va dalla Britannia, porta le legioni in Gallia, poi verrà sconfitto in una battaglia sanguinosissima a Lione nel 197, quindi non è un caso che ci furono delle invasioni. Furono delle invasioni perché il dispositivo militare romano era stato portato sul continente per combattere una delle ricorrenti guerre civili romane. Settimio Severo per tanti anni non si cura tantissimo di questo problema, è ad altre cose impegnato, però diciamo a un certo punto gli arriva una lettera dal governatore della Britannia, che dice: guarda, abbiamo avuto dei problemi. Lui probabilmente stava chiedendo semplicemente qualche rinforzo, un piccolo aiuto militare, magari anche solo dei fondi. Quello che si ritrova invece è tutto l'esercito da campo imperiale romano centrale. Spiego che cos'è questo. Settimio Severo l'aveva creato, aveva raddoppiato i pretoriani, aveva creato una legione che era a distanza per la prima volta in Italia. Questo, parliamo di un esercito di 40.000 uomini, una cosa pazzesca, neanche per la conquista della Britannia erano mai stati inviati 40.000 soldati romani in Britannia. Cioè, è come mandare una portaerei Nimitz per combattere una bagnarola, insomma. È una cosa completamente sproporzionata rispetto al problema, cosa che fa pensare che probabilmente non è dovuta alle invasioni dei Pitti, che erano probabilmente solo una scusa per portare questi 40.000 uomini in Britannia. Settimio Severo aveva grossi problemi, come dire, finanziari, perché siccome sosteneva tutto il suo potere sui legionari, gli aveva dato una serie di aumenti e anche occasioni di razzia, che erano parte del pagamento dei legionari. Una parte, diciamo, più o meno era 50-50, 50 la paga, 50 la possibilità di andare a saccheggiare terre dei germani. Quindi portare questo esercito in Britannia è un modo di pagarli. Questa è oggi la tesi più accreditata, perché non si spiega altrimenti un tale sforzo, diciamo, bellico. Quindi la questione, fra l'altro, è che lui porta non solo se stesso e questo esercito, ma porta l'intero governo. Tant'è vero che qualcuno, se non sbaglio, dall'Asia Minore, dove aveva una causa per la quale voleva fare appello a Roma all'imperatore, e dovette andare fino a York in Britannia. Ma immaginate, è lontano anche oggi. E lui fece tutta la strada per andare fino a York. Praticamente sia la moglie e i due figli e tutta la corte vanno a vivere in Britannia per anni, perché sarà dal 208 fino al 211, quindi è una campagna lunga. La prima campagna, quella del 209 di Settimio Severo, preoccupa di riconquistare innanzitutto il vallo di Antonino Pio, che viene ricostruito. Vengono ricostruiti tutti i forti fino al vallo di Adriano. Il vallo di Adriano stesso era in uno stato abbastanza dilapidato e Settimio Severo usa tutta la sua manodopera abbondante per ricostruirlo. Tant'è vero che alcuni autori successivi romani pensavano che fosse stato lui a costruirlo. Quindi tanto era
infatti lo chiamano Vallum Severianum.
Esatto, pensavano che fosse stato lui a costruirlo. E successivamente, dopo aver conquistato la terra fino al vallo di Antonino Pio, Settimio Severo porta i suoi legionari nelle Lowlands a nord. Tra l'altro c'è anche una flotta, cioè è veramente una manovra militare pazzesca, perché c'è pure una flotta di supporto che attua un blocco navale e anche un supporto logistico. Vengono costruiti, sono stati ritrovati dozzine di accampamenti romani a nord del vallo di Antonino Pio del tempo di Settimio Severo. Cioè è un'invasione probabilmente più massiccia di quella di Agricola. Però a differenza di quella di Agricola, che sembrava forse veramente intenzionata alla conquista, quella di Settimio Severo sembra un'attività veramente di saccheggio. Quindi le popolazioni locali vengono saccheggiate, vengono fatti schiavi, e questo è una forma di pagamento dei legionari. Lui non aveva più soldi per pagarli.
Chiamiamola così.
Esatto, è una forma di pagamento. E rendetevi conto che aveva dovuto diminuire di molto la percentuale di argento nel denario per quanto aveva esagerato nelle paghe dei legionari, quindi era una questione abbastanza pressante. I caledoni ovviamente sono traumatizzati da questa cosa e mandano anche degli emissari per la pace. Dice: diteci cosa volete, perché veramente non abbiamo mai visto una cosa del genere. Diteci cosa volete, ve lo diamo. Ma Settimio Severo non fa neanche un tentativo di far pace o di dirgli no, dovete essere sotto la nostra autorità, perché a lui interessa di nuovo continuare questo processo. Tant'è vero che l'anno seguente lui è un po' ammalato e manda suo figlio maggiore, Caracalla, a fare lo stesso, quindi di nuovo la stessa procedura su altri villaggi probabilmente. E poi alla fine però Settimio Severo è abbastanza ammalato verso la fine del 210, Caracalla torna al capezzale dell'imperatore insieme con Geta, che erano i due fratelli, no, che si amavano moltissimo, e non è vero. E praticamente le ultime parole di Settimio Severo sono famose, perché disse tre consigli: andate sempre d'accordo, pagate bene i vostri soldati e infischiateveni di tutti gli altri. E loro, diciamo, seguiranno due di questi consigli, perché Caracalla ucciderà Geta, però diciamo gli altri due li ha seguiti, perché si è infischiato di tutti gli altri e si è sempre preoccupato di pagare bene i suoi soldati, quindi insomma quello...
Lo presero in parola su questo punto di vista.
Scusate, sono andato un po' lungo, ma è una cosa che mi appassiona abbastanza questo. Tra l'altro ho fatto di recente la ricerca su questo periodo, quindi per altre ragioni, quindi ci tenevo a raccontarvi un po' questa storia.
Certo.
Beh, comunque molto interessante e soprattutto è on point su quello che stiamo raccontando, quindi meglio di così non si poteva fare. Comunque, Poi arriviamo, no? A qualcosa che in realtà succede al di qua del Vallo d'Adriano. Perché? Perché passano gli anni e la situazione sembra calma, magari ecco i galeoli adesso ci pensano un paio di volte prima di tornare a dare troppo fastidio.
A quello sicuramente, a quello perché, sicuramente.
Perché forse ancora hanno le storie dei nonni che li terrorizzavano da bambini e quindi a fare insomma confusione tra di loro ci pensano i romani stessi, perché siamo nel periodo, no, di Diocleziano, che nel frattempo ha fatto coimperatore Massimiano, quindi sono due, diciamo, coimperatori che guidano l'impero, uno si chiama Augusto Diocleziano e l'altro Cesare Massimiano, e Massimiano ha la parte occidentale e deve fronteggiare dei problemi nella Britannia romana, perché nel frattempo sono, insomma, si sono accese delle rivolte, tra cui la più importante di una popolazione, quella dei Bagaudi, che però viene repressa abbastanza facilmente. In questa guerra si era distinto tra, diciamo, gli ufficiali un certo Carausio, che se stiamo insomma ad ascoltare la storia Augusta, era di umile origine ed era figlio di un mercenario chiamato Menapo, anche se in realtà forse invece potrebbe venire da una popolazione, invece i Menapi, insomma, che i romani chiamavano Penapi, non si è ben capito, diciamo, quale
anche, perché la storia, anche perché la storia Augusta
diciamo. Sì, è molto relativa, ecco, diciamo. Quindi insomma si distingue e Massimiano a questo punto gli dà un premio, lo nomina capo della flotta che deve pattugliare i mari intorno alla Britannia e intorno alla Gallia, insomma, del nord, e ripulirli dalla minaccia dei pirati dei Franchi, che stanno portando un po' di problemi, e lui effettivamente lo porta a termine abbastanza abilmente, tanto abilmente che diventa famoso, si può dire, no? Troppo famoso per cui, insomma, perché un imperatore o un coimperatore non ne sia geloso, e infatti a un certo punto, abbastanza improvvisamente, Massimiano prende la decisione di ucciderlo. Storicamente non sappiamo i motivi, forse l'istoria Augusta, sempre che dobbiamo prendere sempre con le pinze, dice perché aveva questa bella abitudine di tenere per sé il bottino che sottraeva ai pirati franchi, o forse addirittura perché si era nel frattempo messo d'accordo con essi.
Chi va con lo zoppo impara a zoppicare.
Esatto, oppure ecco, forse la gelosia, no, di un uomo che prende così tanto potere perché riesce bene in quello che fa può aver portato, no, il Cesare a volerlo uccidere. In ogni modo Carausio capisce, insomma, la volontà di Massimiano, riesce a fuggire dall'attentato e se ne torna in Britannia, dove praticamente decide di fare una bella cosa: si nomina Augusto imperatore, così, in Britannia, perché sì. E quindi che fa? Praticamente grazie comunque al suo appeal, no? alla sua fama, alla sua capacità, convince le tre legioni che sono di stanza in Britannia in quel momento a supportare la sua causa di imperatore, e in più riesce in un certo modo ad allearsi, a disporre un'alleanza con una popolazione di Franchi con a capo il re Gennobaude, che gli fornisce innumerevoli mercenari. Grazie a questi mercenari inizia a compiere delle scorrerie nella Gallia e fa combattere i romani su più fronti. Tant'è che i Franchi e i Sassoni, che nel frattempo si sono alleati a lui, vanno a saccheggiare tutto il corso superiore del Reno, tentano l'invasione della Gallia centrale, ma vengono respinti da Massimiano, che, visto che ha vinto una battaglia, si guadagna il titolo di Germanicus Maximus e celebrerà anche un trionfo per questa cosa. Carausio che fa? Deve continuare la propaganda è importantissima. Come facevano propaganda spesso e volentieri, no, gli imperatori romani? Producevano moneta. Quindi costruisce una zecca, inizia a battere moneta, una moneta di qualità molto superiore a quella che in quel momento girava per l'impero, e quindi grazie a questa riesce ad aumentare il suo esercito e si dichiara imperatore della Britannia e anche della Gallia del Nord, perché praticamente sposa, no? I britanni comunque erano abbastanza volenterosi del separarsi dall'impero perché volevano stare per conto loro, una sorta di Brexit ante litteram.
Ante litteram.
Esatto, però questa con le armi almeno non si va al voto. Scusate.
Ma non, non solo, è il primo impero britannico questo.
Sì, esatto, è il primo impero britannico. Vedi, Carausio unisce un po' tutto. E quindi
i nazionalisti britannici ci andrebbero a nozze.
Esatto, esatto. Beh, chissà che non, anzi, in realtà
l'hanno
storici...
fatto, cioè...
Esatto, sì, i primi storici britannici lo pongono come primo re della Britannia. Cioè alcune delle storie più antiche quando si doveva fare propaganda, no, per gli inglesi, diciamo, per l'Inghilterra che era appena nata, pongono Carausio come primo re storico della storia della Britannia.
Perché la storia la pieghi sempre un po', no?
Sì, ma anche i francesi saltano postumo, no? Che è l'imperatore dei Galli, nello stesso periodo, più o meno. Stiamo parlando della stessa cosa. Quando in realtà non sono imperatori dei Galli o dei Britanni.
Ma
sono,
certo.
Sono degli imperatori romani di uno stato separatista romano, esatto, ma sempre romano.
Separatisti. Comunque,
separatisti.
Sì, scusate, le citazioni di Boris fioccano sempre. Comunque, quindi conia queste monete, espande il suo esercito, costruisce una grande flotta con il quale effettivamente invade la Gallia del Nord e a quel punto Massimiano è costretto, no, vista la situazione, a dichiararsi Augusto anche lui, perché è necessario, no, essere comunque di pari grado, perché il Cesare era un po' minore in un certo senso. A quel punto,
Roma,
che fa Massimiano?
Che te fai parlare dietro?
Eh sì, esatto, non si può parlare dietro. Quindi che fa però?
Non sta bene.
In tutto questo il buon Massimiano che fa? Chiama l'amico, perché chiama il suo collega, no, Diocleziano, a dargli un aiuto e concordano un'azione contro questo usurpatore. Quindi innanzitutto Massimiano va a fare la guerra agli alleati di Carausio, quindi in Gallia, se ne va sul Limes a combattere contro i Burgundi e gli Alemanni e li respinge. Addirittura si racconta questa grande azione che Massimiano ha fatto contro queste popolazioni, si toglie la tunica, indossa la corazza e lui stesso, no, davanti alla testa delle truppe le sconfigge in un luogo imprecisato. Però, vabbè, così. Comunque, vince questa guerra contro Burgundi e Alemanni facendo un po' di terra bruciata intorno, e anche se in realtà poi le fonti non ce ne parlano benissimo di queste azioni, quindi magari sono soltanto delle scaramucce che però vengono, no, descritte come azioni militari importanti. Però, poi continua questa avanzata, sconfigge un altro popolo che si chiamano gli Eruli. L'istoria Augusta continua a dirci, no, nonostante non ci siano prove, che lui partecipa in prima persona a questi scontri. E poi invadono tra il 287 e il 288 direttamente la Germania. Uno che va, insomma, si sposta verso gli Agri de Comates, che sono una regione che i romani chiamavano della Germania, e l'altro invece si muove verso l'Arezia. La campagna è vittoriosa, annettono anche un territorio abbastanza grande. L'unico popolo che per il momento rimaneva erano i Franchi, che controllavano l'estuario del Reno, ma a quel punto Flavio Costanzo, che era il prefetto del Pretorio, conduce questa campagna militare fino al Mare del Nord, però ci fa la pace fondamentalmente, insomma, conclude questa pace con i Franchi. Quindi nel 289 è tutto pronto, no, per andare in Britannia a fare la guerra a Carausio. Viene organizzata questa spedizione, ma l'attacco fallisce probabilmente per una tempesta. A questo punto Massimiano si scoraggia, stringe un accordo con Carausio, però qualcuno non era contento. Diocleziano, che non accetta che un Augusto si pieghi, no, un usurpatore, e quindi capisce a quel punto, proprio in quel punto, che forse solo due imperatori
non,
no,
bastano,
una divisione in due non basta, e quindi inventa, proprio per colpa di Carausio, si può dire, no, in un certo senso
ci prendiamo questa libertà,
la tetrarchia, nel senso che a quel punto nomina due Cesari, quindi due sottoposti degli Augusti, e che questi ultimi fossero di provata esperienza. Quindi Massimiano si sceglie Costanzo Cloro, che abbiamo conosciuto, no, nella nostra narrazione, perché poi diventerà lui stesso imperatore e avrà un figlio che avrà una discreta importanza all'interno dell'impero romano. E invece Diocleziano,
un esordiente.
Esatto. E invece Diocleziano sceglie Galerio. Quindi Costanzo Cloro è il Cesare che va a combattere fondamentalmente contro questo usurpatore. Quindi, per prima cosa, in Gallia Settentrionale riporta diverse vittorie e la conquista del tutto nel 293. I Franchi provano ad attaccarlo, ma lui riporta delle vittorie sia sul Reno che in Batavia e probabilmente riconquista la Batavia cacciando i Franchi. Proprio per questo anche lui verrà nominato Germanicus Maximus. Quindi è molto semplice ai tempi, a quanto pare, prendere questo titolo, no? Che prima sembravano un po' più difficili. Comunque, però a questo punto, no, siamo tutti pronti per andare a combattere Galausio, però le cose sono cambiate, caro Riccardo, perché devi pensare che nel 293 stesso un uomo della corte, in un certo senso, no, del quartier generale di Galausio, forse il suo tesoriere, che si chiamava Alletto, lo uccide. E non perché era fedele ai Romani e voleva che tutto tornasse come prima, no, per prenderne il suo posto. E quindi lui diventa Augusto delle Britannie. Però alla fine di tutto non è forte, diciamo, no? Non ha il polso del buon Galausio, tant'è che il suo regno dura soltanto 3 anni, perché dopo un po' di preparazione Costanzo Cloro decide che è arrivato il momento di andare a combattere. Nel 296 invade e al comando dell'esercito c'era il prefetto del pretorio, che si chiamava Giulio Asclepiodoto, che sconfigge e uccide in battaglia Alletto nella battaglia di Londinium, che è il nome romano di Londra, proprio nel 296. Poco dopo questa grande vittoria, Costanzo Cloro entra a Londra ed è accolto come un liberatore. E quindi la Britannia ritorna sotto il dominio diretto romano, e grazie a questa grande vittoria, che ha fatto vedere che la tetrarchia effettivamente funziona, la tetrarchia diventa effettiva, diventa, no, la forma di governo di Roma. Durerà poco, come sappiamo, perché poi Costantino aveva questa buona tendenza a riprendersi tutto, però, no, si può dire che questa esperienza a sud, molto a sud in realtà, del Vallo d'Adriano, ha portato, no, alla nascita di qualcosa di nuovo, quindi è una cosa interessante da scoprire.
Sì, e poi è veramente molto interessante vedere come la Britannia aveva comunque la forza economica e militare di reggere un regno separato per un bel po' di tempo, insomma.
Beh sì, questo totale secondo me è una decina d'anni.
Sì, è un sintomo comunque di sviluppo, perché la Britannia di 2 secoli prima non sarebbe mai stata in grado di farlo.
Certo.
I Romani hanno fatto anche cose buone, si può dire.
Cioè, what have the Romans ever done for us? Vabbè, questa è un'altra citazione.
Già.
un'altra citazione.
Questo Life of Brian, in italiano non lo conosco perché l'ho visto in inglese, però insomma, Brian di Nazareth, assolutamente
sì,
guardarlo, è meraviglioso.
Comunque, siamo arrivati, no, a un punto in cui la Britannia torna sotto l'egida romana e ci rimane per più o meno un secolo e qualcosa, perché poi sfortunatamente per noi che ne siamo, no, accaniti sostenitori, Roma comincia a cadere, a perdere pezzi, ecco, e la Britannia non è da meno, anzi forse è uno dei primi punti che va giù.
Sì, sì, e qui mi avevi chiesto, diciamo, le vicende dell'ultimo secolo di dominazione romana in Britannia sono molto complicate. Una vicenda che io ci tenevo a raccontare perché è legata strettamente al Vallo di Adriano è la famosa grande cospirazione barbarica, che secondo me è bellissima, e ci è raccontata Damiano Marcellino, che è una fonte molto, molto vivida, quindi abbiamo anche abbastanza dettagli, anche se lui non conosceva bene la Britannia, quindi c'è qualche cosa che è abbastanza confusa. La questione è questa: siamo nel 367, quindi una settantina d'anni dopo quanto raccontato da Costantino, quello che succede è che da diverse ci sono state altre vicende come quella che abbiamo raccontato del 197, cioè ci sono state degli usurpatori, il più famoso è Magnenzio, che praticamente dalla Britannia invadono la Gallia di nuovo, e di nuovo, come sempre, si portano dietro delle truppe. Tra l'altro, questo usurpatore, che poi diventerà comunque un Augusto riconosciuto dell'Occidente, viene sconfitto in una sanguinosissima battaglia Mursa Maggiore da Costanzo II. Poi ci sono altri anni confusi in cui nella Gallia del Nord, e quindi a governare anche la Britannia, c'è Giuliano, cosiddetto l'Apostata, e dopo la morte di Giuliano, anche Giuliano l'Apostata porterà il suo esercito gallico e anche probabilmente i reparti britannici in Oriente per combattere Costanzo II e poi per la sua missione in Persia, dove morirà. Quindi di nuovo abbiamo varie volte in cui abbiamo degli imperatori occidentali che vanno verso l'Oriente a combattere e i soldati non tornano mai. La situazione era probabilmente ancora complicata nel 367 e molti soldati in Britannia, la Britannia era la parte meno importante dell'impero, quindi è probabile che le paghe non arrivassero regolarmente, e quindi non c'era una grande fedeltà alla causa tra i soldati in Britannia. Ma c'è un altro problema, che quelli che noi chiamiamo sempre barbari nel frattempo si sono abbastanza organizzati. E allora, questa è la storia che ci riporta Miano Marcellino. Sembra troppo bella per essere, cioè troppo complessa per essere vera, ma se è vero quello che ci racconta, praticamente gli abitanti della moderna Irlanda, che allora erano, in modo confuso, erano gli Scoti, quindi ci fa pensare alla Scozia, i Pitti della Caledonia, e Franchi e Sassoni in Germania, in qualche modo si sono riuniti, hanno preso degli accordi per attaccare lo stesso anno, in contemporanea, la Britannia da tre fronti: i Caledoni da nord, al Vallo di Adriano, gli Scoti attraverso il mare che divide l'Irlanda dalla Bretagna, e i Franchi e Sassoni da sud. Quindi, diciamo, il dispositivo militare romano normalmente si doveva preoccupare di un attacco da una di queste tre direzioni, ma da tutte e tre in contemporanea? A questo punto Miano Marcellino sostiene che le spie romane, che con il compito di evitare proprio una cosa del genere, non riferirono questa congiura ai loro superiori, perché presero delle tangenti dai cosiddetti barbari, che non erano proprio così stupidi, e quindi sapevano benissimo chi era la spia, e probabilmente insomma, sai, è meglio non informare i superiori. Beh, di nuovo, questo è quello che ci riporta lui. Però abbiamo altri indizi che questa cospirazione si estese anche al dispositivo militare romano in Britannia, perché quando quando i Caledoni scesero sul Vallo di Adriano, le guarnigioni sul Vallo di Adriano fecero passare, non solo fecero passare, ma si unirono ai Caledoni, ai Pitti. Si unirono perché probabilmente, non potendo resistere, meglio unirsi a loro per saccheggiare i civili e riempirsi le tasche. Ed è proprio questo che succede, c'è un completo collasso della situazione dell'ordine pubblico. Le forze romane sono sconfitte, quelli che sono, diciamo, che rimangono fedeli, gli ufficiali romani più alti della regione vengono uccisi, abbiamo anche i nomi, e questa situazione filtra arrivano storie confuse a Valentiniano, che non sa esattamente se si tratti della solita piccolo problema o di qualcosa di più grande. Quindi manda prima il suo comes domesticorum, questo è un titolo tipico del Tardo Impero, no? il comandante della guardia imperiale sostanzialmente, si chiamava Severo, per raccogliere informazioni. Questo ritorna e dice: la situazione qui è grave, secondo me ci vuole una buona spedizione armata. Valentina dice: ok, ha bisogno di qualcosa di più massiccio, e manda il suo Magister Equitum, quindi il generale di prima classe dell'impero, con un buon esercito. E questo arriva sulla costa del riesce comunque a combattere contro alcuni degli invasori sulle coste della Gallia, perché erano colpito anche le coste della Gallia, e dice: no, la situazione che arrivano, le notizie che arrivano dalla Britannia sono drammatiche, non c'è più nessuno a mantenere l'ordine pubblico ed è stata attaccata e completamente sommersa. A questo punto, al terzo tentativo, finalmente Valentiniano decide di mandare il suo factotum, che è Teodosio, non quel Teodosio, il conte Teodosio. Noi chiamiamo conte Teodosio perché era un comes, di nuovo conte, è la parola italiana di comes. I titoli tardo imperiali romani, tra l'altro, sono proprio dei titoli che migrano direttamente nei titoli nobiliari medievali, insomma. E il conte Teodosio arriva con una veramente massiccia spedizione, in cui arrivano praticamente tutte le si chiamano ancora legioni, io direi più reparti, i reparti romani di d'élite, le legioni gioviane ed erculee, cioè le legioni fondate da Diocleziano e Massimiano, che sono quelle con maggiore tradizione a questo punto della storia, quelle più forti, e con una serie di battaglie, ma non solo di battaglie, ma anche di decisioni politiche, Teodosio riporta l'ordine. Una decisione politica è quella di concedere un'amnistia a tutti i soldati romani, dicendo: ok, avete avuto la vostra mezz'ora di libertà, non vi puniremo, ma tornate ai vostri posti. Esatto, fine della ricreazione, esatto. Nel frattempo, nella ricreazione, avevano appunto saccheggiato i civili romani e britannici.
Sì, ma comunque dei civili alla fine non frega niente a nessuno, l'importante è che non si arrivi alla guerra per perdere uomini, e questa è la verità.
Esatto, ma alla fine questo è quello che succede. La Britannia comunque viene comunque recuperata di nuovo. Ma per la Britannia non sono finite le vicende di questo tipo, perché abbiamo ancora una volta, qualche decennio dopo, nel momento forse più buio, quando abbiamo il periodo dopo la morte di Stilicone, l'invasione dell'Italia da parte dei Visigoti di Alarico, e in quel frangente la guarnigione britannica si ribella a Onorio, al governo di Onorio, e dichiara imperatore Costantino, un legionario, non era una persona, non era un nobile, eccetera. Comunque lui prende questo nome altisonante, prende il nome di Costantino III, e come hanno fatto tantissimi suoi predecessori, che cosa fa, come quello di Albino, Magnenzio, eccetera, prende tutti i legionari della Britannia e li porta in Gallia per diventare imperatore. Perché la Gallia è sempre stata molto più importante della Britannia, anche è una base da cui diciamo lanciare una candidatura al trono.
Sì, esatto, no? la propria carriera politica.
Esatto, ma dalla Britannia cosa vuoi fare? Niente. Quindi lui abbandona la Britannia, il grosso del dispositivo militare romano abbandona la Britannia, che rimane praticamente indifesa, almeno probabilmente sono i reparti mobili, quelli si chiamano le truppe comitatensi, cioè quelli di alta qualità, rimangono magari solo i limitanei, quindi le truppe diciamo di confine. Questa è la tipica divisione dell'esercito romano tardo imperiale. Quindi quello che succede è che la Britannia è lasciata alla mercé, e io mi immagino i britanni vedere partire i romani e dire: ma ma torneranno, vero? Cioè, torneranno, certo. Cioè, non è che ci lasciano qui da soli. Il problema... e non tornano. Cioè, quindi, la cosa interessante è che molto spesso si parla della Britannia come... la Britannia guadagna l'indipendenza nel 410. Non è che guadagna... La Britannia voleva assolutamente non avere indipendenza. Tant'è vero che manda nel 400... In realtà, quello di cui ho parlato, se non mi sbaglio, è del 407-408, mentre la questione del, diciamo, famosa, la data famosa è 410, che è quando i britanni mandano un appello a Onorio, l'imperatore, a Roma e al suo governo, insomma, perché lui non governava, per chiedere di riavere i soldati. E quello dice, beh, veramente la situazione è un po' difficile, ora come ora non possiamo, sorry. Quindi questa è stata considerata storicamente come la data della fine dell'impero romano in Britannia. Ma è così? Non è così chiaro, perché per esempio il Vallo di Adriano famoso viene ancora occupato dopo il 410, rimane occupato per tutto il V e il VI secolo, e in questo periodo è evidente, nella prima fase è evidente che la Britannia si autogoverna sostanzialmente, e quindi mantiene per quanto possibile il dispositivo militare sul confine, quindi non ci dobbiamo immaginare come qualcosa di radicalmente diverso. Recentemente è stata scavata per la prima volta una villa romana ricostruita nel V secolo, la prima villa romana in Britannia costruita nello stile romano, esattamente con i mosaici eccetera, mosaici un po' più poveri ovviamente, ma esattamente nello stesso stile delle ville romane antiche. Si pensava un tempo che il sistema delle ville romane, di quell'agricoltura intensiva romana, fosse scomparsa nel V secolo, e abbiamo adesso una prova che non è così. Quindi non è stato un crollo e una fine della Britannia romana brutale, ma c'è stato un periodo lungo di adattamento. Poi, verso la metà del V secolo, cominceranno ad arrivare gli Angli e Sassoni, che mano a mano colonizzeranno soprattutto quella che poi diventerà l'Inghilterra, respingendo i britanni, il romano britanni, verso i confini, quindi verso il Galles, verso molti andranno in Bretagna, che si chiama Bretagna, perché si chiama Bretagna oggi, non si chiamava così, si chiamava Armorica se non sbaglio, si chiama Bretagna perché così tanti britanni emigrarono in Bretagna che prese il nome, diciamo, dai britanni. Quindi,
al tempo di Re Artù, quindi.
Sì, stiamo parlando di quel periodo lì in cui si affonda il mito di Re Artù, che oramai penso sia assolutamente provato che è di un periodo di diciamo romano-britannico, quindi questo periodo a cavallo tra il ritiro formale delle truppe comitatensi romane e la fine della Britannia romana, che è successiva. La Britannia romana continua, non muore, continua. Probabilmente se avessimo chiesto ai cittadini della Britannia ti avrebbero detto che erano romani loro, anche nel 450, anche nel 480. Quindi Questa è la particolarità, è una storia che però a un certo punto questa storia veramente finisce. La Britannia ha forse la più grande discontinuità di tutto il mondo ex romano, perché mentre in Gallia, in Italia, in Spagna permangono le grandi ville, le città comunque ridotte, però rimane la struttura economica dell'impero romano ancora molto a lungo, a un certo punto in Britannia effettivamente abbiamo una vera cesura. Scompare il cristianesimo, che è già un segno drammatico, cioè poi noi possiamo essere d'accordo o non d'accordo, però tornare al paganesimo è proprio un segno che quella struttura, perché ormai l'impero romano e la cristianità c'era un'identità assoluta. Quindi la scomparsa
della... evidente, certo.
Quindi la scomparsa della cristianità vuol dire che è proprio scompare tutta quella civiltà che sostiene l'esistenza di un clero, della chiesa, eccetera. E scompare la cristianità, scompaiono le ville, quindi, e quasi tutte le città britanniche, romano-britanniche, vengono abbandonate, completamente abbandonate. e vengono poi, verranno rioccupate ovviamente, ma vengono completamente abbandonate. Questo è un caso unico in Europa di tale discontinuità, ma è leggermente successivo al 410, questo cioè, volevo dire.
Certo. Beh, insomma, come succede spesso, poi è difficile magari individuare, sai, la data, il giorno, l'ora precisa, no? Cui a un certo punto si smontano le insegne e si dice arrivederci.
Sì, sì, però un tempo si pensava che fosse veramente, nel caso della Britannia, fosse veramente, diciamo, brutale e immediato. Sì, sì, sì.
Da un giorno all'altro, letteralmente.
Quasi da un giorno all'altro. E dice la Britannia romana scompare senza lasciare traccia. Non è così.
No, non è così. Se mi viene da pensare, no, una sorta di ultimi giapponesi romani in Britannia, no, è più complicato, dai.
È più complicato sicuramente, e poi ovviamente l'identità locale rimane, cioè non è che tutti i romani sono uguali ovviamente, quindi comunque c'era un'identità locale anche forte, però questa identità comunque diciamo, nella resistenza di questa identità c'è proprio il ciclo arturiano, che è una reminiscenza di questo tentativo coraggioso di restare romano-britanni.
Assolutamente. Beh, insomma, diciamo che abbiamo visto un po' di cose a cui ha assistito il ballo, e devo dire che insomma la storia sarebbe ancora molto lunga, ovviamente, perché insomma ci siamo solo fermati, diciamo, alla parte più prettamente, diciamo, romana.
Ma anche alle cose più importanti, poi, tra l'altro, della fase romana.
Sì,
quindi,
sì,
cioè...
sì, assolutamente.
Ah, c'era ancora di cui parlare, ovviamente, però.
Certo. Però, insomma, diciamo che non possiamo fare, no, puntate di 4 ore, ovviamente.
Purtroppo, no, o meglio, non ancora, caro
purtroppo
Riccardo.
O per fortuna dei nostri ascoltatori, perché, insomma, dopo un po' comincia a diventare impegnativo. Va bene, allora intanto io ringrazio tantissimo Marco per essere stato con noi, mi ha fatto molto piacere, una bellissima chiacchierata, insomma il tema era super interessante, ma Marco come al solito ci dà qualcosa in più, quindi lo ringrazio come sempre.
Grazie
no,
mille.
No, grazie a voi, io mi sono divertito un mondo, come si è sentito, immagino.
E speriamo insomma vi siate divertiti anche voi ad ascoltarci, come al solito insomma vi lasciamo un paio di fonti che potete andare a consultare, cose che magari potete usare per approfondire un po' il discorso, e poi cogliamo anche l'occasione insomma per dire una cosa in più, ma andiamo con ordine. Allora, io vi consiglio un piccolo libro che però è molto interessante ed è molto focalizzato proprio sul ballo di Adriano, tant'è che si chiama Hadrian's Wall di Adrian Goldsworthy, uno storico. È interessante, è un bellissimo libricino che tratta appunto del ballo, quindi se avete tutte curiosità riguardo a come era organizzato, anche un po' di storia, la vita al ballo, è veramente interessante, approfondisce in maniera non troppo pesante, insomma che è abbastanza accurata. Tra l'altro alla fine c'è anche una buona descrizione su come si presenta il sito oggi, quindi se pianificate quando magari un giorno si potrà tornare a viaggiare, se pianificate di andare lì, è anche interessante, insomma, perché si possono trovare degli spunti di visita non da poco. Invece tu, Marco?
Sì, io ho 2 libri, purtroppo in inglese, però credo di uno ci sia la traduzione in italiano. Il primo è Diocletian and the Roman Recovery di Stephen Williams, ed è una biografia scritta molto bene, quindi è piacevole anche da leggere. Spesso molti libri di storia non lo sono, per quello ci tengo a sottolinearlo. È piacevole da leggere e ha anche diciamo, delle idee molto interessanti, molto moderne su Diocleziano e la tetrarchia, che è un argomento che abbiamo trattato. Poi c'è un libro che ho sfogliato alcune parti mentre ricercavo per questa call, quindi non ho letto tutto, però si chiama Hadrian's Wall and the End of Empire, e parla e poi il sottotitolo è The Roman Frontier in the 4th and 5th Centuries, quindi proprio parla del ballo di Adriano in un periodo meno conosciuto, che è quello di cui abbiamo parlato adesso alla fine di questa chiacchierata, cioè il 4 e il 5 secolo, e parla proprio di questo periodo di transizione tra diciamo la romanità e poi l'Inghilterra, quindi l'Inghilterra anglosassone.
No, interessante, insomma l'argomento è molto vasto. E poi, insomma, quello che accennavo prima, c'è anche un altro libro che sta arrivando, no? Di un autore interessante, secondo me.
L'autore si chiama Marco Cappelli. Mi avete trovato, mi ha fatto molto piacere parlare appunto di Terzo Secolo perché ero abbastanza caldo. Siccome il mio podcast inizia con Costantino, tantissimi ascoltatori mi hanno sempre chiesto, ma non potresti raccontare anche quello che viene prima?
E, un filino prima.
E alla fine un editore mi ha contattato e io ho detto, ma guarda, avrei questa idea. Quindi ho avuto l'idea folle di raccontare il Terzo Secolo e la crisi del Terzo Secolo. E in realtà inizio con Marco Aurelio per narrare un po' gli antefatti e poi vado molto nel dettaglio del periodo che va da Settimio Severo fino a Diocleziano incluso. E questo libro uscirà in primavera. Dovrebbe chiamarsi Per un pugno di barbari, se il diciamo l'editore me lo conferma. Quindi questo è il insomma, ci ho messo tutta l'anima, insomma, come potete immaginare.
Se non accetta, però scriveremo noi all'editore. Doveva accettare il titolo originale.
Facciamo un appello all'editore.
Per favore, signor editore, per accetti favore, questo titolo bellissimo.
Il Bar Storia sposa il titolo e, insomma, il progetto è il libro, quindi assolutamente quando uscirà, oltre, insomma, magari ti aspettiamo qui per fare una piccola recensione.
Ah sì, assolutamente.
Può essere interessante.
Ufficialmente invitato di nuovo al Bar Storia per parlare, insomma, dell'opera.
Crisi del Terzo Secolo, un argomento bello, bello tosto, insomma, ci
bello
si diverte.
Tosto, bello tosto. E insomma, voi che ci seguite, vi faremo sapere il prima possibile, quando sarà possibile, insomma, prendere il libro di Marco, che anche noi aspettiamo avidamente. Quindi, grazie Marco. Diciamo che, Costantino, possiamo chiuderla questa serie sulla storia della Scozia, che dici?
Dobbiamo, vero?
Dobbiamo, dai, sì, ma sì, dai. Noi la concludiamo qui con questo mese, insomma, di febbraio. Beh,
per quanto i nostri abbonati di Patreon riceveranno un ulteriore...
Mi hai tolto le parole di bocca. I nostri avventori riceveranno, insomma, l'ultimo episodio extra, la puntata su William Wallace, no? Forse l'eroe iconico per eccellenza, diciamo,
insomma,
della storia.
E allora fatelo questo account Patreon.
esattamente. Se volete saperne di più e sostenerci e sentire, insomma, una storia interessante su Wallace, siamo lì, trovate tutti quanti i riferimenti, i link, insomma, in bio, su Instagram, su Facebook, ormai dove sapete benissimo come trovarci. Il prossimo mese ci spostiamo in Irlanda, come vi abbiamo già detto e accennato più volte, quindi restate sintonizzati a marzo, perché insomma è il mese per eccellenza, e vi diamo appuntamento al prossimo episodio. Costantino, lo diciamo insieme anche a Marco, no?
Va bene, come ce lo dividiamo allora? Sono tre frasi, dai, quindi...
Io vado la storia.
Marco dice come la birra.
Vai, sì.
Allora, la storia come la birra.
Esatto, quindi Riccardo dice la storia, tu come la birra e io l'ultimo pezzo.
Certo,
perfetto.
Esatto, vai. La storia
come la birra
non annoia mai.